settima sinfonia detta Leningrado di Dmitri Shostakovich, raccontata da Oreste Bossini.
L'arte occidentale comincia con il racconto di una città assediata. Le gesta attorno alle mura di Troia sono il modello di una storia ripetutamente narrata fino ai giorni nostri nei poemi cavallereschi, nei romanzi, negli affreschi, nelle pellicole cinematografiche. L'assedio di Leningrado, stretta in un cappio mortale dall'esercito nazista, appartiene alla medesima stirpe grazie alla sinfonia dedicata da Shostakovich alla sua città natale nel momento più buio della sua storia, e alla memorabile esecuzione del 9 agosto 1942, in mezzo alla brutale violenza della guerra, che la eleva all'altezza di un racconto epico. La letteratura musicale offre una lista sterminata di lavori ispirati dai campi di battaglia, dalla seicentesca battaglia di Heinrich Biber al Wellington Sieg di Beethoven all'Ouverture 1812 di Tchaikovsky, fino ai numerosi lavori ispirati dal devastante attentato delle Torri Gemelle. Nella stragrande maggioranza dei casi, però, queste musiche sono lavori d'occasione, confinati ai margini del repertorio. Nel caso della settima, invece, si tratta non solo della partitura più conosciuta di Shostakovich, ma anche di uno dei lavori più rappresentativi della musica sinfonica del Novecento. I circa 900 giorni dell'assedio di Leningrado, dall'8 settembre 1941 al 27 gennaio 1944, rappresentano un episodio di ferocia medievale forse senza riscontro nella pur sanguinosa storia del Novecento. Quando Shostakovich termina la sinfonia sullo scorcio del 1941, il mondo e lo stesso autore non avevano che una pallida idea del calvario vissuto dalla città. La settima in realtà non si prefigge di raccontare l'eroica resistenza del popolo e la feroce aggressione fascista sulla falsariga, per esempio, di Guernica di Picasso. La settima affonda piuttosto le radici nel rapporto viscerale dell'autore con la sua città natale, un mondo che aveva saputo incarnare fin dai primi giorni della sua fondazione, il 27 maggio del 1703, il volto più vivo e fertile della cultura russa moderna, e anche il luogo che aveva portato in grembo la rivoluzione bolscevica, forse il più sconvolgente rivolgimento politico e sociale della storia moderna. Shostakovich ha vissuto solo in minima parte l'assedio di Leningrado. Le autorità sovietiche, infatti, in seguito all'inarrestabile avanzata delle truppe tedesche, ordinarono ben presto alle personalità più in vista della scienza e della cultura di evacuare la città. Il 1 ottobre 1941, Shostakovich, con la moglie Nina e i due figli piccoli Maxim e Galina, saliva a bordo di un aereo militare che riuscì ad atterrare qualche ora dopo nei pressi di Mosca, sfuggendo ai raid dell'aviazione tedesca. A bordo il compositore aveva portato con sé la partitura dell'opera Lady Macbeth del distretto di Mchensk e gli abbozzi della nuova sinfonia, di cui aveva già completato i primi tre movimenti. Prima di ricevere l'ordine di partire, il 17 settembre, Shostakovich aveva letto un messaggio alla radio nel quale affermava: «Un'ora fa ho finito la partitura di due parti di un ampio lavoro sinfonico. Se riuscirò a scrivere bene questa composizione, se riuscirò a completare la terza e quarta parte, allora sarà possibile chiamare questo lavoro Settima Sinfonia. Perché annuncio tutto ciò? Perché le persone che mi ascoltano in questo momento sappiano che la vita della nostra città prosegue come sempre. Stiamo tutti compiendo il nostro dovere militare. Musicisti sovietici, miei cari e numerosi compatrioti in armi, amici miei, difendiamo la nostra musica, lavoriamo in maniera onesta e disinteressata. Era l'ultimo atto di patriottismo richiesto al compositore, che aveva partecipato fin dall'inizio alla difesa della città, arruolandosi immediatamente come volontario nella milizia del popolo. Il patriottismo di Shostakovich era sincero e non di maniera, come dimostrano anche lavori minori scritti in quello scorcio di luglio, di natura propagandistica e popolare, come la marcia per il reggimento della guardia o il giuramento al commissario del popolo, su testo del corrispondente di guerra Vissarion Sayanov, una canzone addirittura rifiutata all'inizio dalle edizioni musicali di Stato a causa del suo linguaggio musicale eccessivamente primitivo. Le sorti della guerra, tuttavia, nei primi mesi pendevano sempre tragicamente dalla parte del nemico. Tutti i disperati e incessanti tentativi di rompere le linee nemiche erano naufragati in un lago di sangue, con l'inutile sacrificio di migliaia e migliaia di vite umane. Le autorità decisero a quel punto che Shostakovich fosse più utile al paese da vivo che da morto. La nuova sinfonia annunciata alla radio sarebbe stata una forma di propaganda molto più efficace della notizia di un artista martire della guerra, quindi era assolutamente necessario che il compositore portasse a termine il suo lavoro. Dopo aver soggiornato un paio di settimane a Mosca, il 16 ottobre Shostakovich fu avvisato di recarsi l'indomani mattina alla stazione insieme alla moglie e ai bambini. Il suo treno era diretto a Sverdlovsk, oggi tornata all'antico nome di Ekaterinburg, la città degli Urali dove il 17 luglio del 1918 le guardie bolscevichi avevano fucilato lo zar Nicola II assieme a tutti i suoi familiari. La confusione e il panico di quei giorni rendeva il viaggio della famiglia Shostakovich un inferno. Truppe di rinforzo affluivano senza sosta dalla Siberia a difesa di Mosca, rallentando la marcia del treno, costretto ad attese interminabili in stazioni secondarie per lasciar passare i convogli militari. Per sbadataggine o a causa di un furto, Shostakovich aveva perso due valigie con gli oggetti personali e, cosa ben più grave, la partitura della settima, tenuta avvolta in una coperta, che qualcuno aveva gettato per sbaglio nella toilette della carrozza. Per fortuna il prezioso involucro fu recuperato, anche se ridotto in condizioni miserevoli. Era il primo episodio delle rocambolesche avventure destinate a segnare il cammino di questa partitura. Per mettere fine all'incubo di quell'interminabile viaggio, Shostakovich decise di fermarsi a Kuibyshev, una cittadina sul Volga a un migliaia di chilometri a est di Mosca, sede provvisoria del governo evacuato dalla capitale. La vita del compositore nella nuova residenza, dopo le prime inevitabili difficoltà per sistemarsi, scorreva abbastanza confortevole e tranquilla, ma la scrittura della sinfonia stentava a procedere. Shostakovich si era come bloccato e non riusciva più a concentrarsi sul lavoro. Seguiva con ansia gli sviluppi della guerra a Leningrado, dove erano intrappolate, oltre a numerosi allievi, colleghi e amici, anche la madre e la sorella. L'angoscia per la sorte delle persone care rimaste in città, prive di aiuto e delle più elementari risorse della vita quotidiana, gli impediva di trovare spunti per la nuova sinfonia. O perlomeno questo era quanto il compositore lasciava intendere agli amici che gli chiedevano ragione del suo improvviso silenzio creativo. In realtà, è più probabile che Shostakovich si arrovellasse per risolvere il problema di come chiudere la sinfonia senza inciampare nelle critiche dei colleghi più allineati all'estetica del regime, pronti a scorgere in ogni piega del suo lavoro uno scarso spirito patriottico e un'eccessiva inclinazione per il formalismo borghese, accuse che lo avevano già colpito in passato e che facevano scattare in lui immediatamente il campanello d'allarme. All'inizio di dicembre del 1941, dopo 6 mesi di pesanti sconfitte ed effimeri contrattacchi, l'Armata Rossa era riuscita a bloccare la marcia apparentemente inarrestabile della Wehrmacht. La scrittura della sinfonia aveva attinto linfa fresca e vitale dalle buone notizie provenienti dal fronte. Ai primi di dicembre Shostakovich riprese a lavorare alacremente, completando l'ultimo movimento nelle settimane successive. Nel frattempo era stato eletto presidente della sezione di Kuibyshev dell'Unione dei Compositori, dove il 10 dicembre suonò al pianoforte per i colleghi i primi 3 movimenti della sinfonia. In una lettera del 4 gennaio Shostakovich precisa in maniera dettagliata la cronologia della composizione. Il primo movimento dura 25 minuti e l'ho terminato il 3 settembre 1941. Il secondo movimento, della durata di 8 minuti, è stato completato il 17 settembre 1941. Il terzo movimento, di 17 minuti, l'ho terminato il 29 settembre 1941. Il quarto movimento dura 20 minuti e ho finito di scriverlo il 27 dicembre 1941. Come paventava l'autore, l'ultimo movimento risultò il più controverso. Mentre i primi 3 raccolsero un consenso unanimo nella ristretta cerchia di persone che avevano potuto ascoltare il lavoro in anteprima. L'opinione della fascia più ortodossa dei colleghi è riassunta in maniera perfetta dal commento di Samuil Samosud, direttore musicale del teatro Bolshoi, secondo il quale la sinfonia avrebbe dovuto terminare in maniera più eloquente e ottimistica con un grande inno a Stalin, intonato da solisti e coro. Si può immaginare l'effetto di una simile proposta sul compositore, il quale, pur sapendo benissimo i rischi nascosti in ogni dibattito, anche di natura estetica, rimase fermo nelle sue idee e non cambiò di una virgola il finale. Le autorità decisero infatti che la nuova sinfonia fosse eseguita al più presto e incaricarono dell'esecuzione Samosud e l'orchestra del Bolshoi che si trovavano a Kuibyshev, anche se Shostakovich avrebbe preferito affidarla a una vera orchestra sinfonica come la Filarmonica di Leningrado e al suo energico direttore Evgeny Bravinsky, che aveva già tenuto a battesimo in maniera egregia la 5ª e la 6ª sinfonia. Le prove del nuovo lavoro, seguite con grande scrupolo dall'autore, cominciarono all'inizio di febbraio, un mese prima dell'esecuzione. Nel frattempo la situazione di Leningrado era assai peggiore di quanto Shostakovich potesse immaginare. A settembre Hitler aveva impartito l'ordine di non versare sangue tedesco per occupare la città, ma di lasciare che Leningrado morisse letteralmente di fame e di freddo. L'inverno 41-42 fu segnato a Leningrado da una carestia senza precedenti, con tassi di mortalità nel mese di febbraio di quasi l'80%. Alla fine dell'assedio, nel gennaio del 1944, un terzo della popolazione di Leningrado era morta per gli stenti e i bombardamenti, 1 milione di persone circa, metà delle quali nel solo primo inverno di guerra. Il morale della popolazione era sul punto di crollare e il minimo segno di pessimismo veniva considerato un pericoloso atteggiamento antisovietico. Accanto allo scontro armato in prima linea, a Leningrado si combatteva anche una guerra di tipo psicologico nelle retrovie. La propaganda tedesca ripeteva in maniera martellante che la città era ormai allo stremo e sarebbe caduta da un momento all'altro, mentre dall'altra parte si faceva di tutto per dimostrare che la vita procedeva come sempre. La musica era un'eccellente prova di questa continuità e la radio di Leningrado, Radio Com, decise di ripristinare l'orchestra sinfonica che si era sbandata alla fine del 1941 per mancanza di musicisti, arruolati nella milizia o impiegati nelle fabbriche di munizioni. Il compito fu affidato al direttore Karl Ilich Eliasberg, che riuscì a rimettere in sesto i ranghi dell'orchestra e a riformare la disciplina del lavoro. L'obiettivo era di eseguire alla radio di Leningrado la nuova sinfonia di Shostakovich. Il rapporto di Eliasberg sulle condizioni dei musicisti, consegnato il 1 marzo 1942 alla direzione del Radiocom, illustra in maniera eloquente la gravità della situazione. Nel solo mese di febbraio erano morti 27 musicisti dell'orchestra e tra i sopravvissuti solo 16 erano in condizioni di suonare. La fame aveva indebolito a tal punto i professori che molti non riuscivano a tenere in mano l'archetto o ad avere sufficiente forza nei polmoni per soffiare. Il 5 marzo 1942 la settima sinfonia di Shostakovich fu eseguita per la prima volta nel teatro di Kuibyshev dall'orchestra del Bolshoi diretta da Samuil Samosud, dopo un mese di intense prove. La partitura richiedeva un grande sforzo ai musicisti e una maggior potenza di suono rispetto alle precedenti sinfonie dell'autore, con una sterminata batteria di strumenti a percussione e un cospicuo gruppo di ottoni di rinforzo, oltre a due arpe, xilofono e pianoforte. Il valore simbolico di un lavoro così impegnativo era sottolineato dalla diretta radiofonica del concerto, che portava in ogni angolo di un paese semidistrutto e schiacciato sotto il tallone nazista la testimonianza concreta dell'energia creativa degli artisti sovietici. Shostakovich era il primo a rendersi conto del fardello di responsabilità caricato sulle sue spalle e il giorno del concerto si aggirava per il teatro, gremito di compositori e di funzionari di partito, in uno stato di tensione febbrile, pallido e in preda a un'ansia implacabile. Prima del concerto fu invitato a tenere un breve discorso al pubblico in sala e a quello in ascolto alla radio. Probabilmente Shostakovich disse qualcosa di analogo alla dichiarazione rilasciata alla Pravda qualche settimana dopo in occasione della prima esecuzione a Mosca. «La musica è la mia arma. Stiamo lottando per i più alti ideali umani nella storia. Siamo impegnati in una battaglia per la nostra cultura, la nostra scienza, la nostra arte, per tutto quello che abbiamo creato e costruito. Dedico la mia settima sinfonia alla lotta contro il fascismo, alla nostra futura vittoria, alla mia città natale, Leningrado». Il significato politico della settima non sfuggiva nemmeno all'estero. Il corrispondente dall'Unione Sovietica del New York Times, Ralph Parker, andò a intervistare Shostakovich ai primi di febbraio del 42, quando cominciarono le prove della sinfonia. L'articolo sottolineava un concetto molto preciso, volto chiaramente a preparare anche il pubblico americano all'ascolto della sinfonia. Parker insisteva sul fatto che Shostakovich voleva illustrare la maniera in cui la guerra colpisce gli esseri umani e che il suo principale desiderio era di comunicare con un vasto pubblico. Shostakovich è rappresentato come un musicista che scriveva per il pubblico di oggi e non per i posteri, come un artista che intendeva parlare all'uomo della strada, al common man, e non a una ristretta elite di conoscitori. Per uomo comune, riferiva Parker nel virgolettato attribuito al musicista, intendo non quello distinto da qualche particolare attitudine o talento, bensì la gente normale e per bene, tranquilla, che fa la vita di tutti i giorni. Quando Richard Strauss scrive la Sinfonia Domestica, presenta la gente in maniera satirica, prendendo degli stereotipi negativi su cui spargere un acre sarcasmo. Io non voglio farmi beffe delle persone e non descrivo delle sciocche macchiette. Sto semplicemente scrivendo dell'uomo della strada. Il governo sovietico puntava soprattutto a 3 esecuzioni strategiche dal punto di vista propagandistico: a Londra, negli Stati Uniti e nella città di Leningrado assediata. Qui si stavano facendo gli sforzi più disperati per preparare un concerto di valore psicologico e propagandistico incalcolabile. Il 30 marzo si tenne la prima prova della ricostituita orchestra della radio. L'idea di eseguire la settima di Shostakovich sembrava un'impresa senza senso, date le condizioni dei musicisti. Furono distribuite razioni aggiuntive e il direttore Eliasberg, distrofico quanto e forse più dei suoi professori d'orchestra, impose una severa disciplina militare, minacciando di togliere la razione a chi si presentasse in ritardo o non si impegnasse abbastanza. Non fu risparmiato nemmeno un musicista arrivato in ritardo a causa del funerale della moglie. All'inizio sembrava impossibile mettere insieme un vero lavoro sinfonico, men che meno una partitura monumentale come la settima. Il clarinettista Viktor Kozlov ricordava lo scetticismo che serpeggiava tra le file dell'orchestra. Era un lavoro molto complesso e si riusciva a provare la sinfonia solo a spizzichi. La maggior parte di noi ne era spaventata. Si iniziava a provare e subito cominciava a girare la testa soffiando. La sinfonia era troppo lunga e difficile. La gente sveniva alle prove. Si poteva parlare al collega seduto accanto, ma l'argomento della conversazione era la fame, il cibo, non la musica. Poco alla volta, però, Eliasberg riuscì a rimettere in sesto l'orchestra. La data dell'esecuzione, fissata per il 9 agosto 1942, era una scelta ben calcolata. Hitler infatti aveva dichiarato che quel giorno avrebbe festeggiato la conquista di Leningrado con un grande banchetto all'hotel Astoria. I sovietici invece intendevano mostrare al mondo che rispondevano alla sbruffonata di Hitler con un concerto dell'orchestra della radio, con un lavoro difficile e gigantesco come la nuova sinfonia di Shostakovich. Per assicurare la buona riuscita del concerto, la mattina del 9 agosto il generale Govorov lanciò un attacco diversivo e sottopose le batterie del nemico a un micidiale fuoco di sbarramento. Le bocche dei cannoni sovietici vomitarono in 2 ore più di 3.000 bombe ad alto calibro sulle linee tedesche, assicurando per il resto della giornata il tranquillo svolgimento del concerto. Per l'occasione, nella sala della filarmonica tornò anche la luce elettrica, che non si vedeva da mesi. Altoparlanti erano stati sistemati in tutta la città per diffondere la musica nelle strade e anche verso le trincee nemiche, affinché i soldati tedeschi si rendessero conto di quanto fossero vani i loro sforzi. Il nocciolo del caso Shostakovich, l'autore del Novecento forse più difficile da inquadrare in un giudizio critico, è messo in luce dal compositore americano Aaron Copland in un articolo apparso agli inizi del 1943 sulla rivista Modern Music. I compositori erano così intenti a liquidarlo come autore di secondo ordine che si sono completamente scordati di una delle sue qualità più notevoli: aver reso la musica di un compositore d'oggi del tutto viva per il pubblico di ogni angolo del mondo. Non è solo la febbre della guerra che spiega il fenomeno della settima. Il suo successo è dovuto in larga misura a uno stile musicale, adottato in maniera consapevole, accessibile ad ascoltatori di qualunque luogo. Non sto sostenendo che Shostakovich abbia trovato la soluzione ai nostri problemi, lungi da ciò, ma il suo lavoro, a dispetto di tutte le ovvie debolezze, pone il problema di fronte a noi in maniera ineludibile. È la tendenza che rappresenta, più che la musica che scrive, a rendere Shostakovich una figura chiave del tempo presente. Un vecchio proverbio russo recita: quando parlano i fucili, tacciono le muse. Shostakovich ha vissuto in un'epoca di ferro e di fuoco, poco incline a tollerare l'individualismo degli artisti e a rispettare i tempi della poesia e della musica. La musa di Shostakovich è stata costretta a cantare assieme ai fucili, alle deportazioni, alle più orribili violenze politiche, a meschini soprusi perpetrati da personaggi abietti e senza scrupoli. Riuscire a mantenere intatta la fede nella musica e il rispetto per la propria arte in un ambiente tanto ostile a ogni forma di dialogo culturale rappresenta un risultato estetico anche di straordinario valore etico che rende Shostakovich una delle figure più autenticamente rappresentative del Novecento musicale.
Agosto 1942 viene eseguita, nella Leningrado sotto assedio, la settima sinfonia di Dmitri Shostakovich. Oreste Bossini lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.